Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, sono le 9:30 minuti, 54 secondi, sabato 29 febbraio 2020. Comincia questa puntata di Uomini e Profeti, comincia con i saluti della redazione. Il programma è a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. Nella redazione ci sono Benedetta Caldarulo, Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, la regia di Benedetta Caldarulo, la console ora c'è Paola Brai e poi ci sarà Fiore Liborio. Il tema di quest'oggi è in qualche modo un tema vicinissimo, è l'attualità, ma anche un tema che ha a che fare con il pensiero dell'attualità. In fondo, se ricordate la conversazione che abbiamo avuto con Ginsburg qualche giorno fa, l'idea era quella di costruire la distanza, cioè essere sempre dentro i fatti ma vedendoli anche un po' da lontano. E il libro che ci serve per pensare l'attualità in un modo, forse un modo un po' diverso da quello in cui è stato presentato in questi giorni, è la nuova edizione di un libro straordinario, uno dei grandi libri del pensiero italiano del Novecento, Ernesto De Martino, La fine del mondo, contributo all'analisi delle apocalissi culturali. Ne è uscita da poco una nuova edizione, veramente una edizione completamente diversa rispetto a quella che forse qualcuno di voi già conoscerà, un'edizione che riprende l'edizione francese, che è a cura di Giordana Charuti, di Daniel Favre e Marcello Massenzio, che è qui in studio con noi. Buongiorno Massenzio.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi. Massenzio, che ci ha detto che ci tiene proprio a essere presentato, è uno storico delle religioni, ha a lungo insegnato la Sapienza, ma come presidente dell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino. Poi abbiamo in collegamento telefonico una antropologa culturale, Laura Faranda. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per essere con noi, che raggiungiamo un po' appunto avventurosamente, impegnata in un seminario, però ci tenevamo a avere anche la sua voce qui con noi. Faranda, cominciamo con lei, che sappiamo che poi deve andare a fare lezione. Questo libro, partiamo proprio da questo titolo, perché è un titolo che tocca da vicino quello che stiamo sentendo, quella un po' la sensazione che un po' tutti hanno in questi giorni, come se avessimo un vissuto, come dice De Martino, della fine del mondo. Ora, questo vissuto, il finire di un insieme di tradizioni, di certezze, di domesticità, tutto quello che consideravamo normale improvvisamente diventa sospetto, è qualcosa che ha a che fare sicuramente con l'antropologia, ma ha a che fare anche con la psichiatria, con l'etnopsichiatria in particolare. No, il vissuto di cui cambia completamente mondo e si trova a vivere un'esperienza totalmente diversa e tutti i propri riferimenti vengono perduti. Allora credo che sia un po' questo anche il modo in cui lei utilizza e legge questo libro, Faranda.
Certo, allora intanto diciamo che la fine del mondo è la fine di un mondo per De Martino,
che speriamo pure per noi.
Speriamo pure per noi, un mondo che si rinnova poi nella sua parabola intellettuale costantemente, per cui questo libro e il lascito che questo libro dà all'etnopsichiatria parte molto da lontano, parte da un percorso in cui questo antropologo mette in gioco il tema delle apocalissi culturali a partire dal lontano 1948, da quando col mondo magico affronta il tema della crisi della presenza, attingendo alla letteratura psicologica, psicoanalitica, a questo tema della labilità della persona, non solo della persona magica, no? Il rapporto con le apocalissi culturali torna morte e pianto rituale, quando le figure di Freud, di Abraham, di Roheim, di Melania Klein vengono prese in rapporto con il tema del cordoglio, della crisi, della presenza di fronte a un evento luttuoso. Poi ancora con Sud e Magia, quando introduce il tema della miseria psicologica, quando attinge ancora una volta all'etnopsichiatria per riflettere su tutti quegli impulsi crepuscolari, su tutte quelle vicende oniroide, le insorgenze di personalità di seconde, di attacchi di panico, e poi ancora quando prepara questo grande cantiere della fine del mondo con quel saggio che in questa nuova edizione è stato accuratamente inserito, Apocalissi culturali e psicopatologiche.
Sì, che dà un po' il senso di tutto il progetto.
Che dà il senso di tutto.
Faranda, lei ha detto all'inizio, no, il punto forse che ci è più vicino, ci risuona di più in questo momento, la fine del mondo non è la fine del mondo, è la fine di un mondo. E la fine... Allora il punto forse più interessante, anche quello più inquietante, però, che nel libro di De Martino la fine di un mondo è un'esperienza, no, tremenda, è la sensazione che tutto quello che è noto non lo è più, diventa improvvisamente sconosciuto, sospetto. Però le culture hanno sempre trovato dei modi collettivi, dei riti, il nesso mitico rituale di cui parla De Martino per elaborare questa fine e per rilanciarla ad un dopo. Secondo lei il nostro tempo dispone di mezzi di questo tipo? Cioè ci dispone di apparati culturali, religiosi, mitici per accogliere anche una sensazione di spaesamento come quella che si vive quando si ha la sensazione che un mondo vada a finire, ma per proiettarlo, diciamo, De Martino è un pensatore dell'ottimismo, dopo c'è sempre un dopo, appunto. Disponiamo di mezzi di questo tipo nel nostro tempo?
Il problema è che questi dispositivi oggi non sono più praticabili. De Martino ne coglie con pienezza l'agonia già alla fine della sua stagione etnografica, già quando nella Terra del Rimorso si accorge che quel dispositivo mitico culturale che dalla catastrofe dell'individuo portava alla anastrofe, a una rinascita nel seno della cultura, di una possibilità operativa, viene meno. Ed è lì che De Martino comincia questo suo nuovo impegno, questa sua nuova volontà di farsi da antropologo clinico della cultura. Cioè quelle tarantate che cercano la guarigione in una prospettiva ormai delegata al terreno della psichiatria, al terreno della riabilitazione di un senso di crisi all'interno di una patologia riconosciuta, rappresentano per De Martino il primo sintomo di una cultura che sta perdendo le proprie connessioni con l'ordine interno e con i dispositivi che all'interno di una cultura consentono di rinascere dopo la fine di un mondo. Oggi la nostra cultura, secondo me, ha perso completamente questa disposizione e questa predisposizione, e lo si vede anche nel confronto con i giovani, con studenti che si avvicinano a queste discipline alla ricerca di un progetto di riparazione culturale di un sentimento di spaesamento.
Sentiamo su questo un momento Massenzio, poi torniamo a lei, sappiamo appunto che ci deve lasciare presto, però volevo subito mettere in questa discussione Marcello Massenzio. Facciamo un esempio così capiamo di cosa stiamo parlando, l'esperienza che un po' tutti dobbiamo affrontare prima o poi, la morte di qualche persona cara, il lutto, il cordoglio. Quella persona tanto più c'è cara, tanto più ci colpisce quel lutto, tanto più però abbiamo bisogno di un modo per accogliere quel lutto, farlo in qualche misura nostro e pensare che poi domani si continua. Se non c'è un modo, se non c'è un sistema, un apparato culturale che ci permette di fare questa esperienza, quando arriva appunto la fine del mondo, non è la fine di un mondo, ma la fine del mondo. Ma senso.
Ecco, in De Martino c'è sempre la dialettica crisi-reintegrazione della crisi. La crisi è connaturata alla presenza.
Scusi, non abbiamo detto cos'è la presenza. Ecco, la presenza
è, con un termine filosofico, l'esserci nel mondo. La presenza esiste nella misura in cui si oppone al mondo, cerca di dare una configurazione culturale al mondo per poter operare nel mondo. E quindi la crisi interviene quando si sfalda il rapporto presenza-mondo, quando il mondo invade la presenza e la presenza defluisce nel mondo. Quindi dal momento che la presenza è intrinsecamente fragile, c'è bisogno continuamente di sistemi di reintegrazione. La religione ha giocato un ruolo fondamentale nell'inventare sistemi di reintegrazione che si chiamano sistemi mitico-rituali, nel senso che ogni crisi ha un modello miticamente fondato e quindi che non può essere messo in questione, un modello sicuro, potremmo dire, un modello che dà securitas, e il rito ripete questo modello al quale viene assimilata la crisi che si sta vivendo.
Per esempio, siamo in tempo pasquale e quella crisi...
Certamente, certamente. Cristo è un modello di riferimento al quale assimilare tutte le crisi e dire come è stato superato in quell'illo tempo refondante la crisi, così può essere superata anche la nostra.
Torniamo a Laura Faranda. Quando questi, appunto, questi dispositivi, perché come tutti i dispositivi sono storici, quindi forse finiscono perché non è più il loro tempo, lei vede all'orizzonte però qualcuno che intanto istituzioni che siano in grado di proporsi come istituzioni in grado di lavorare su questa restituzione, reintegrazione della presenza? Oppure paradossalmente è un po', no, una corsa a chi piccona quella presenza già in crisi. In fondo anche l'esplosione, vediamo, no, uno dei temi di questi giorni è quante notizie pazzesche possiamo trovare sulla rete, false, minacce, tutto un mondo che spunta fuori. È tutta gente che partecipa della distruzione della presenza, no, della capacità di stare al mondo. È difficile immaginare qualcuno o un'istituzione in generale in grado di fare d'argine a questa sensazione di fine del mondo. Mondo, Faranda.
È difficile da questo punto di vista. De Martino forse è una figura di riferimento che ci può aiutare a riflettere su come oggi la cultura possa rispondere a questo tema, nel senso che proprio nella sua ultima stagione De Martino sente una sorta anche di obbligo autobiografico di riflettere sulle proprie crisi, sulle proprie malattie, su una patologia dell'esserci, per l'appunto, che non trova più sbocco. Io credo che in questo momento bisognerebbe lavorare molto sul principio di una mediazione in senso etnoclinico, che poi è quello che io provo a fare in questa scuola di psicoterapia in cui insegno antropologia culturale, che forma futuri psicoterapeuti e che li forma nella consapevolezza che non è solo all'individuo che bisogna guardare, ma anche alla cultura che questo individuo accoglie. Allora, in questo momento di grande spaesamento, probabilmente ognuno di noi ha l'obbligo autobiografico di fare i conti con la crisi della propria cultura. De Martino questa cosa la sentiva profondamente, non è un caso che poi nella sua ultima stagione cerca nell'etnopsichiatria, nella psichiatria fenomenologica, un luogo istituzionale di dialogo interdisciplinare con cui andare a cercare nuove sponde, nuovi accordi. Oggi io credo che le istituzioni pronte ad accogliere tutto questo, anche a giudicare dalla reazione mediatica, dall'incoraggiamento a questo a queste cautele spaesanti rispetto a un problema o a una crisi a carattere epidemico, ancora non siamo abbastanza preparati. Dobbiamo lavorare probabilmente nella formazione con i giovani, nella configurazione di nuove possibili sponde di dialogo.
Senta, l'ultima cosa che le chiedo è proprio questa, su, diciamo, una declinazione ulteriore di questo tema, ma ne parlavamo poco fa quando è qui entrato in studio Massenzio, e poi la salutiamo e la ringraziamo per essere stata con noi. Proprio il rapporto con le nuove generazioni. Quante volte si sente qualcuno che non è più tanto giovane lamentare che le nuove generazioni, non so, non hanno attenzione per la memoria? Pensi tutta la questione veramente stucchevole: i giovani non leggono, passano troppo tempo sugli smartphones. È soltanto quindi l'atteggiamento di chi rimprovera il nuovo di non essere come il vecchio. È un modo molto, tutto sommato, molto facile per avere a che fare con il nuovo, con la crisi, e forse è il modo più semplice, ma anche il modo più sbagliato. Lei invece ha usato un'espressione che è complicata, ma forse una parola la può spendere. Non si tratta tanto di singoli individui, ma si tratta sempre di comunità. Cioè, la reintegrazione della capacità di stare al mondo non è una questione che riguarda la singola persona, sono interi sistemi culturali che devono essere mobilitati. Se ci può dire qualcosa su questo, Faranda.
Ma è quello che poi in fondo, sempre per restare nel tema di questo lavoro di De Martino, di questo suo cantiere finale, auspicava De Martino, nel senso che quando lui si avvicina al tema della crisi in una prospettiva psicopatologica, quando comincia ad analizzare casi clinici con lo sguardo dell'antropologo, Lui si rende conto che non è possibile analizzare qualsiasi situazione contestuale di crisi senza restituirla alla sua storiografia. Non a caso lui poi parla della psicoanalisi, dell'etnopsichiatria, come di una necessità di andare a vedere un contesto in cui la presenza crolla a livello individuale, partendo dal presupposto che è la storia di un individuo che va collocata nella cultura in cui questa presenza si viene a configurare. Io credo che da questo punto di vista i giovani non siano lontani da questa ricerca. Il mio confronto didattico quotidiano mi fa pensare che la loro coscienza di crisi sia molto più alta di quanto noi non crediamo e che le prospettive in cui vanno a cercare all'interno della propria cultura gli argini possibili sono ancora molto vive e attive.
Bisogna interpellarle, bisogna appunto offrire delle sponde e soprattutto non rimproverare i giovani di essere giovani e di non essere come i vecchi. Faranda, grazie per essere stata con noi, la lasciamo il suo corso.
Grazie,
buona
a
giornata.
Voi, grazie a voi, buona giornata a tutti.
Ricordiamo Laura Faranda, insegna antropologia culturale all'Università Sapienza di Roma. Massenzio, ragioniamo su questo punto che mi sembra molto importante. Sì. Pensiamo alla la psichiatrizzazione del disagio individuale, no? Qualcuno non sta tanto bene per qualunque motivo, la risposta che diamo, se c'è una risposta, è solamente individuale. Il tuo problema tendenzialmente è un problema del tuo cervello, addirittura di qualche neurotrasmettitore dentro quell'affare lì, ti do la pillola e tutto finisce qua. Ecco, sicuramente c'è bisogno di quella pillola,
certo.
Ma perché qui c'è dietro proprio un'impostazione che non vede forse il problema?
Certo, riallacciamoci un po' al discorso di prima, crisi, reintegrazione, reintegrazione religiosa attraverso la destorificazione della crisi. Quando io assimilo la crisi di oggi alla crisi di tanto tempo fa, la crisi mitica, la destorifico, cioè la trasporto.
La mia sofferenza è come
piano.
Quella del Cristo.
Ecco, ora questo tipo di reintegrazione è in conflitto con la consapevolezza storica. Se la consapevolezza storica è così accentuata, non può più accettare la destorificazione. Ciò non significa negare l'importanza, e De Martino addirittura esalta l'importanza dei sistemi mitico-rituali di reintegrazione, e si pone il problema di una reintegrazione di tipo tra virgolette laico. Perché, ecco, faccio una breve premessa. La fine del mondo è un'opera complessa, anche in qualche modo contraddittoria, perché da un lato è come se ci mostrasse una crisi che non può essere più controllata, appunto la fine che è sfuggita, ma poi si pone anche il problema di come in una prospettiva storico-culturale si può dare una risposta, e c'è una risposta in De Martino, quindi non è soltanto un libro negativo, è un libro anche positivo.
Anzi direi proprio il contrario.
E qui mi riallaccio proprio al discorso di Carlo Ginzburg sulla distanza. Un aspetto fondamentale sul quale molto si è discusso in Francia del pensiero di De Martino è il rapporto con l'alterità. La crisi che noi viviamo dipende anche, non soltanto, ma anche, per De Martino forse soprattutto, dall'offuscamento della nostra identità culturale, dalla perdita di senso dell'appartenenza alla civiltà occidentale. Questo non vuol dire che De Martino feticizzi i valori occidentali, però si propone di riscoprirli, proprio perché vede un appannamento del senso della storia, che è la nostra difesa. Ora, quali sono i valori da riscoprire? I valori da riscoprire sono valori che sono stati e che continuano a essere caratterizzanti la cultura occidentale. Da un lato, il predominio del mito, del logos sul mitos, che è la grande, enorme eredità culturale della filosofia greca. Non dimentichiamo che la filosofia greca non può essere poi scissa dalla rivoluzione democratica ateniese, quindi è un mondo importantissimo da riscoprire continuamente. E l'altro grande diciamo valore fondante la cultura occidentale è il concetto di persona umana mediato dal cristianesimo. Ora, per De Martino, la crisi che determina poi l'apocalisse del nostro mondo è consiste nel fatto di perdere di vista questi valori, di non saperli rinnovare, di non saperli ampliare, di non saperli considerare come guida da assumere criticamente. E come si fa a riacquistare il senso di noi stessi? Guardandoci da lontano, guardandoci a distanza e quindi attraverso il confronto con l'altro, percepire la diversità dell'altro rispetto a noi ci porta a riscoprire la nostra proprietà.
Ma Sergio, questo ci riporta proprio alla crisi di questi giorni, perché in fondo, al di là del punto specifico della sensazione, no, che abbiamo, Dio, che sta succedendo, e c'è proprio il fatto collato, in fondo dietro questo spettro della contaminazione c'è proprio l'altro, che però scopriamo che è dentro. Qui ci sarebbe un discorso interessante da fare,
certo,
sul fatto che non si trova questo mitico paziente zero. Chiediamoci perché non si trova il paziente zero. Forse il paziente zero non esiste, sempre meno uno, meno due. E però lei diceva, ora continuiamo, però prima le facciamo sentire un detour musicale perché ha a che fare con i temi di De Martino. Teniamo da parte questa osservazione che lei diceva all'inizio: se non funziona più, ahimè, non funziona più il sistema tradizionale, che era essenzialmente religioso, cioè come operazione per ripresa e rilancio, sì, della presenza. Forse in altri tempi hanno funzionato, ad esempio i partiti politici potevano in parte avere questa funzione. Sappiamo che fine hanno fatto i partiti politici. Si tratta di immaginare, di costruire e immaginare nuove forme di rapporto con la crisi e con la storia, che però vedono al domani. Le volevo però ora, la porto ad ascoltare una taranta dal canzoniere grecanico salentino, in questo caso nell'interpretazione di Mauro Durante, con Ludovico Einaudi, e la voce di Alessia Tondo, dove appunto parliamo di queste figure, di queste donne, di questi umani che vivevano una crisi che forse oggi verrebbe semplicemente diagnosticata come una crisi psicotica o parapsicotica, e attraverso un complessissimo rito veniva vissuta e poi però veniva catarticamente trasformata in qualcos'altro. L'ascoltiamo e poi ne riparliamo. po' abbiamo reso il senso della Taranta. Che succedeva in questo rito, Massenzio? A che qual è la funzione mitologica, diciamo, rituale, terapeutica di questo rito?
Questo è un nodo molto interessante, che appunto c'è sia in morte e pianto rituale, di cui abbiamo parlato prima, sia appunto nel magnifico testo che è La Terra del Rimorso. Per poter sconfiggere, chiamiamolo così genericamente, il male, che può essere il lutto, che può essere appunto l'eros precluso, no? Che è alla base della crisi appunto del tarantismo, c'è una cosa importante: si può sconfiggere il male penetrando nel male. Questa è la grande intuizione di De Martino. Per poter governare il lutto bisogna affondarsi nel lutto, però ecco, affondarsi attraverso un modello che mi permette di affrontarlo, sì, ma di proteggermi anche.
Ci sto dentro e non ci sto dentro fino a fondo.
Esattamente, proprio questa ambivalenza che De Martino, con una finezza incredibile di pensiero e di linguaggio, ha messo in luce. Per poter sconfiggere il male bisogna inabissarsi nel male.
Che poi invece il contrario
è la catabasi, però avendo io un modello cui riferirmi, che può essere la resurrezione del Cristo. Cristo è il grande pedagogo del come sopravvivere alla morte, perché lui stesso è colui che ha vinto la morte. E quindi attraverso questo rifarsi al detour mitico si arriva a appunto poter governare la crisi. Lo stesso appunto avviene...
Sottolineiamo questo punto, ma senti, perché è importante, il punto, la Taranta che abbiamo appena ascoltato non era una questione individuale. Decisivo è questo.
Assolutamente, se c'è una parola che ricorre in maniera assolutamente ossessiva in De Martino è l'intersoggettività. Ecco,
è lì che la voglio riportare.
Ecco, i sistemi culturali sono tali nella misura in cui sono intersoggettivi, nella misura in cui favoriscono la comunicazione umana, e solo in questo senso possono essere alla base di un'organizzazione sociale. Quindi una delle crisi dell'apocalissi del mondo moderno, dell'apocalissi occidentale, è proprio il predominio dell'individuo sulla
comunità. L'esempio che facevamo prima, qualcuno che per qualunque ragione si trova a disagio, non sta bene, la risposta è sempre e solo individuale.
E in questo senso lui legge, qui facciamo noi adesso un detour, legge in maniera splendida La nausea di Sartre, dove Rocantin è proprio l'emblema di un individuo che non si sente più a suo agio nel mondo, e lo straniero nel mondo che gli è straniero, non trova appigli di carattere sociale per dare un senso al suo vissuto di crisi, si lascia appunto sprofondare la crisi.
Senta, lei è un antropologo, studioso di religioni in particolare. Non abbiamo detto che di questo libro, per chi ancora in tutto sommato avesse avuto la fortuna di non leggerlo, perché così può leggerlo di nuovo per la prima volta, è un libro che è pieno di analisi appunto letterarie, filosofiche, etnopsichiatriche, psichiatriche,
artistiche,
musicali, cioè si vede una cultura, certo, enorme. Ci vuole raccontare lei come è entrato in contatto con De Martino?
Sì, sono entrato in contatto con De Martino attraverso i suoi libri, e attraverso un libro in particolare che mi è molto caro, e che è Furore, simbolo, valore, che è una specie di autobiografia scientifica di De Martino. De Martino ha messo insieme i saggi che riflettono le varie sfaccettature della sua personalità. Guai a ridurre De Martino a un'opera sola. De Martino è un insieme multiforme di opere, ed è un libro che mi ha messo tra le mani il mio maestro Angelo Brelich. E ricordo Brelich anche in rapporto alla fine del mondo. C'è un episodio che mi ha raccontato lui verso la fine della sua vita, che è questo. De Martino era sul letto di morte, consapevole di non poter portare a termine il suo progetto, però consapevole anche di avere messo insieme tanti materiali, di avere elaborato tanto pensiero. Certo, mancava la sintesi finale, mancava il quadro riassuntivo, però il pensiero c'era già. Ed era molto perplesso De Martino sulla possibilità di pubblicare un'opera che sapeva di non poter completare. E a chi ha chiesto consiglio? A Brelich. Sul letto di morte gli ha consegnato questo enorme scatolone di materiali dicendo: sarai tu a giudicare se è pubblicabile o meno. Allora Brelich ha creato per 2 anni un'equipe di lavoro con Clara Gallini, con Giovanni Gervis, con Montesi, e per 2 anni hanno studiato i materiali per decidere se Einaudi, con la casa editrice con la quale De Martino aveva un contratto, se Einaudi poteva o meno pubblicare.
Esatto, questa è proprio la risposta a quello che lei diceva prima. Allora, lei sta, diciamo, ha curato poi questo libro, se ne sta occupando. Abbiamo detto che lei è il presidente della Fondazione De Martino. In fondo, lei sta assolvendo un impegno che ha preso il suo maestro con qualcun altro. Che
certo.
Era quello che stavamo cercando di dire. Cioè, in realtà non siamo mai soli.
Certo.
Entri invece, e proprio perché non siamo mai soli, è possibile anche di fronte al lutto, di fronte alla fine, pensare: con me non finisce il mondo. Non è vero che apriamo alle luci dopo di me il diluvio. Non funziona così. E però ecco questo perché, il motivo per cui, no, invece il tempo in cui viviamo, questo tempo, no, questa esagerazione, questa follia intorno alla contaminazione, dà il senso che invece non c'è questo sguardo che è capace di vedere la crisi ma anche la ripresa della crisi. In fondo l'esperienza, ricordo che lei ci ha così anche generosamente dato, ci dà proprio l'idea della continuità. Invece è un tempo della discontinuità. Sei da solo, te la vedi da solo, ti prendi una pillola se ci sei fortunato, se no ti arrangi. Lei diceva che bisogna trovare modi per costruire collettivamente comunità, che sia laico. Certo, chiunque ci prova viene immediatamente poi subito criticato, massacrato. È difficile trovare un modo per fare questa operazione.
Io credo che un modo fondamentale ancora esiste, ed è la trasmissione del sapere, e del sapere storico in particolare. Io sono professore, quindi quello che ancora oggi per me è fondamentale non è tanto, ecco, io adesso sono andato in Francia, ho fatto questo, cioè non è il prestigio individuale. A me interessa moltissimo la trasmissione del sapere. Brecht mi ha trasmesso questo, io devo trasmettere agli altri. Sono qui stamattina anche come per continuare in questo percorso di trasmissione del sapere. Proprio perché è l'unica cosa che ci può ancora rendere comunità. Lei ha detto una cosa molto bella: noi non siamo mai soli. E De Martino riprende molto questo concetto nella fine del mondo. Noi non siamo mai soli anche attraverso le nostre abitudini corporee. E De Martino riferisce un caso bellissimo di un operaio che prepara il suo pranzo, si chiama Navel, e prende una presa di sale, e in quel momento si rende conto di fare un gesto che aveva fatto sua nonna, che aveva fatto sua madre, e quindi nel riproporsi di un gesto simile lui si rende conto che nelle abitudini corporee vivono gli altri, noi viviamo anche degli altri attraverso la ripetizione di gesti che sono appartenuti agli altri e che noi facciamo nostri.
No, questo è un esempio molto bello. Se uno pensa l'esperienza conturbante, non so se sicuramente sarà capitato anche a lei, uno vede, non so, il figlio di un amico, il figlio di un fratello, ma quel gesto. Però quel gesto, no, in cui vedi una storia, si può vedere in due modi. Ecco questa sempre ritornante ambivalenza. Oddio, sono sempre nel passato, oppure continuo e un po' cambio. Cioè la ripetizione non è mai soltanto ripetizione, la ripetizione ogni volta introduce.
Sì, e qui c'è un termine che è di Brecht, di De Martino, di tutta la scuola antropologica storicistica: la riattualizzazione. I valori esistono non come entità metafisiche astratte, i valori esistono esistono nella misura in cui noi li riassumiamo, li riattualizziamo, ne ampliamo la portata. Io dicevo prima, il cristianesimo ci ha dato questo concetto straordinario di persona umana, ma siamo noi poi a inserire contenuti continuamente nuovi in questo concetto, fino a farne il presupposto di ogni di quello che De Martino chiama l'ethos universalizzante, per cui ogni uomo è nostro fratello.
Senta, un'altra questione che ha detto all'inizio è veramente meriterebbe questo libro, stiamo parlando a Uomini e Profeti del libro di Ernesto De Martino, La fine del mondo, un libro che lui non ha finito di scrivere. Quello di cui parliamo oggi è una nuova edizione che hanno curato appunto Marcello Massenzio, Daniel Fabre e Jordan Charuti, un libro molto diverso dalla prima edizione, per certi aspetti anche più, diciamo, più comprensibile, più nei limiti del possibile per un libro che non è stato ultimato dall'autore. Le diceva però attenzione, ecco l'altra faccenda difficile da digerire, la presenza, cioè il nostro essere al mondo, la nostra capacità di attribuire un senso all'esperienza è sempre fragile, no? De Martino sì. Dice il rischio della presenza non è un rischio contingente, cioè l'epidemia in questo momento,
certo.
L'epidemia c'è sempre.
Certo, e quello che è importante è la risposta alla crisi. La crisi c'è sempre perché è strutturata e nel mondo magico De Martino individua l'origine della cultura nella capacità di fermare il processo di dissoluzione della presenza e appunto individua proprio, ripeto, nei dispositivi magico-religiosi degli strumenti straordinari per fermare la crisi e per trasformare la caduta nella capacità di rialzarsi. Il movimento di, lui utilizza questi termini greci, catabasi, che deve trasformarsi in anabasi, è la risalita verso qualcosa.
Santa De Martino nel suo libro si capisce che era un uomo della sinistra, era un comunista De Martino,
certo.
Quindi aveva in mente l'idea di una prospettiva più o meno remota di un cambiamento radicale e sicuramente è stato uno dei motivi di forza di quella tradizione, che però poi si è anche rivelato non funzionale, no? Anzi, diciamo, dove il comunismo si è realizzato proprio non ha funzionato, si è realizzato il contrario. Però questo è un punto importante. Una politica che non abbia anche un orizzonte, appunto, mitico, rituale, e che si limiti a gestire l'ora, manca qualcosa di decisivo, non muove gli animi.
E qui si apre un problema che ci porterebbe a parlare, mi auguro di poterlo fare tanto. Parto da un elemento sul quale abbiamo discusso molto. Tra le apocalissi De Martino parla dell'apocalittica marxiana. Lei sa meglio di me che il pensiero marxiano ha una radice anche nel messianismo ebraico, no? E De Martino proprio contrappone l'apocalittica borghese, quella di cui parla Sartre nella Nausée, all'apocalittica marxiana. Qual è la grande discriminante? Il fatto che l'apocalittica borghese non ha un eschaton, cioè non c'è futuro, il no future. Invece nell'apocalittica culturale, dall'apocalittica cristiana a quella marxiana, c'è il futuro. E questa è la discriminante tra apocalissi culturali con futuro e apocalissi psicopatologiche senza futuro. Ora, detto questo, quindi c'è un grande omaggio di De Martino all'apocalittica marxiana, al pensiero di Marx, al pensiero sulla religione di Marx, perché Marx ha individuato proprio nel Detour mitico rituale il valore umanistico della religione, solo che questo germe del pensiero è rimasto senza sviluppo, ma è De Martino che riprende da Marx il tema del Detour e lo investe di contenuti di cui abbiamo parlato prima, mito, rito, come capacità.
Senta, diciamo quasi alla fine, però le propongo allora proprio su questo tema, visto che abbiamo parlato, no, dell'ebraismo, Walter Benjamin, l'occasione della rivoluzione però non è domani, è ora, in questo istante, è una terza possibilità in cui c'è appunto la ripresa, ma
certo.
Non è demandata a domani o dopodomani. L'occasione è in ogni istante.
È l'occasione, assolutamente. Questo è perfettamente in linea col pensiero di Martignano, perché la radice della crisi non è di carattere esterno, ma di carattere interno. Nella misura in cui io salvo dal non essere il mio essere, con strumenti condivisi, salvo la comunità che si riconosce in me, io che mi riconosco nella comunità, c'è sempre questa lerture tra il soggetto e l'altro.
Senta, un'altra faccenda, un altro aspetto di questa storia, di questa crisi che è sempre perenne, ma è sempre sul punto di essere superata. Come si reagisce a questa crisi quando invece non si è capaci di inserirla in questo progetto più ampio? Diciamo, la risposta a cui assistiamo anche ora, ma sono diversi anni che assistiamo a questa risposta, diciamo, la risposta reazionaria. Mi invento un'identità che in realtà non c'era, e appunto blocco i confini. In fondo il grande motto, no? Prima gli americani, America First, è un po' una risposta alla crisi, quindi anche in qualche modo anche un senso. Ma perché non è la risposta giusta? Perché non vede la fragilità di quella stessa identità.
Certo. Anche perché il nostro mondo non è un mondo in cui ogni comunità ritaglia i confini del proprio stare, è un mondo che ha scoperto appunto la dimensione universalistica dell'essere. E quindi è profondamente antistorico il chiudersi come fa appunto l'America.
Chiunque metti come first. Ultimo punto, e veramente rimaniamo con l'impegno che torneremo a parlare con lei di questo libro un'altra volta. Un punto dolente, secondo me, in questo libro di Ernesto De Martino, in questo progettato libro, e le lascio la bomba atomica proprio senza possibilità di rispondere: il rapporto con la natura. La natura per De Martino è comunque l'oggetto della trasformazione culturale. Oggi sappiamo che la natura è molto di più di questo, è molto più aggentiva, e non è detto che sia così disponibile a farsi trasformare. Un pensiero dell'antropocene, un pensiero ecologico, può partire da De Martino, secondo lei?
Ma certamente sì. Anche questo è, diciamo, la mia risposta forse è troppo immediata, anche perché siamo verso la fine.
20 secondi per rispondere.
Comunque, per De Martino il problema non è un uso selvaggio della natura, ma un uso rispettoso della natura, uno studioso delle culture altre, in cui il rispetto della natura centrale non può pensare a una distruzione selvaggia. È sempre un rispetto anche della natura come altro da sé.
Avete capito che questo libro è veramente pieno di spunti, di direzioni. Abbiamo parlato del libro di Ernesto De Martino, La fine del mondo, contributo all'analisi delle apocalissi culturali, appena ripubblicato da Einaudi a cura di Marcello Massenzio. Grazie per essere stato qui con noi.
Grazie a lei, e a presto.
A presto, Massenzio, presidente dell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino. Abbiamo parlato anche con Laura Faranda, che insegna antropologia culturale alla Sapienza a Roma. Vi ricordo, domani un nuovo ciclo comincia a Uomini e Profeti con l'economista Luigino Bruni, Il cammello e la cruna, conversazioni fra capitalismo e cristianesimo. La prima puntata domani, Il nido del cuculo, come il capitalismo ha parassitato il cristianesimo. Finisce qui questa puntata di Uomini e Profeti, l'appuntamento è sabato prossimo.